L'837, siete all'ascolto di Radio DJ, chiamate Roma 3131, Benjamin Grosso con Kite. Abbiamo pensato che l'aquilone fosse l'oggetto, come dire, perfetto per introdurre il professor Mario Tozzi.
E perché, buongiorno. Gesù? Perché
beh, no, uno vede la direzione del vento,
cioè, ecologico, divertente, legge, eterno.
Piace. Ma non si usa quasi più.
Ma sì,
spiaggia si tutte
le giochi con la fisica,
praticamente.
Lo puoi riparare, non è che lo prendi
come
per tutti,
no? Ma no,
quello no,
sono d'accordo
però,
con voi.
Se hai bambini piccoli ogni anno ne compri uno,
certo, e lo perdi.
E poi lo perdi, l'anno dopo lo ricompri.
Basta però, che non prendiamo i palloncini.
No. Ho sentito questa frase, ma dove l'hai messo l'aquilone? Papà, è a fianco al drone, indicando che i droni finiscono sugli alberi generalmente.
Mamma mia.
Buongiorno professore, eccoci. Come stai Mario? Ti vediamo ginnico stamattina.
Ma non c'è perché, non c'è nessun motivo effettivamente di farlo ancora.
Senti, da dove vuoi partire? Perché chiaramente il tuo campo sarebbe, cioè se vuoi partiamo, noi abbiamo sul tavolo nebbia a Roma, che è un fenomeno abbastanza diciamo insomma particolare.
Però ci deve preoccupare?
No, no. Allora partiamo da questo, partiamo sai ci deve preoccupare, lì sono le condizioni di temperatura, su quelle ormai certo. Credo che nessuno si ostini più a negare che ci sia una crisi climatica.
O se lo fai malafede.
Anche a perché quelli che continuano che appena arriva un giorno neve ad aprile, ecco. Se confondi il tempo col clima non è che facciamo l'altra strada. Insomma, non,
e tra l'altro perdonami Mario, ti interrompo per dire che finalmente molti organi di stampa cominciano a chiamarla crisi climatica.
Sì, e non cambiamento. Cambiamento
la tua
sembra
battaglia,
una cosa carina, ne parlavamo l'altro.
Il cambiamento è una cosa che poi ti aspetti, no?
Sì, è una cosa così.
Dall'inverno all'estate.
Ma quello fa parte delle strategie per sottovalutare questa cosa e fare in modo che ci se ne preoccupi meno. Insomma, io non sono per quelli che debbono ansiarsi per questa faccenda, però non possiamo nemmeno continuare così.
No,
perché
dobbiamo darci da fare più che ansiarci.
Ecco, appunto. E quindi ogni provvedimento ha il suo senso, no? E invece tu vedi che c'è sempre una, come posso dirti, no, quello però non risolve, quell'altro non è, noi siamo quelli che inquiniamo di meno. Volevo dire una cosa solo a proposito di questo. Quando diciamo l'Europa, l'Italia inquinano meno degli altri paesi, effettivamente questo è vero oggi. Però quello che dovresti vedere è l'accumulata, come si chiama, dell'anidride carbonica nel tempo, perché l'anidride carbonica persiste quasi un secolo in atmosfera. Dunque tu non puoi scaricarti da quello che hai già emesso.
Certo.
Se fai questa curva a partire dal XVIII secolo, come si dovrebbe fare, il continente che inquina tutt'oggi di più quasi al 31% è l'Europa, perché c'ha tutto quel cumulato dietro, più di Asia e Stati Uniti certo. Oggi quindi non è che puoi scantonare
industriale,
chi ha avuto chi ha dato
sono processi molto lunghi chiaramente. Questo quindi è quello che ci dobbiamo aspettare. Suppongo che ci dobbiamo aspettare anche che certi capi d'abbigliamento non li metteremo mai più. Io guardavo l'armadio e dicevo ma io queste cose adesso
il cappotto è diventato un chimera. A Livigno lo metti, dove non metti più il piumino,
peraltro lì anche l'abbigliamento, voi so che siete partiti della neve, ma lì ragazzi si rischia di sciare in una striscia bianca per i prossimi anni, tutto attorno grigio e verde, certo, non è che sarà molto difficile conservare quel tipo di sport invernali.
Anche se quest'anno fortunatamente
sì,
è andata
ma
molto
ci può
bene.
Essere un accumulo di neve, però la tendenza è senz'altro quella, quindi tu sei costretto a innevare artificialmente con tutti i problemi che comporta la neve artificiale. È proprio una neve diversa, più pesante, c'ha elementi
costa di più,
costa spreca molto, energia, certo, vabbè certo, acqua certo. Ce n'hanno di tutti, quindi
senti, invece la domanda che volevamo farti è terremoto di Taiwan, come dire, di fortissima,
7,4
è enorme,
significa una magnitudo che noi in Italia per esempio non abbiamo mai provato, che forse solo un terremoto in Val di Noto alla fine del XVII secolo ha fatto registrare in Italia.
E da noi che cosa sarebbe successo? Almeno
roba del genere, noi fa 100.000 morti, questo è sicuro, 100.000. Perché non siamo proprio a l'avete vista,
dipende dall'area geografica chiaramente, però sì,
ma noi non abbiamo un patrimonio costruttivo adeguato sismicamente. Avete visto che lì molte costruzioni sono basculate ma rimaste intere.
Intere, è vero.
Quello è l'effetto del sito, perché tu hai magari delle argille o delle rocce scarsamente consolidate, quelle cedono, la costruzione cede tutta insieme, però regge, è costruita in modo che regga. E alla fine non so se arriveremo a un centinaio di vittime, sempre tante,
sempre
ma comunque
7.4 è
da noi, ricordate che magnitudo 6 di Amatrice ha fatto 300 morti, quella scala, diciamo, chiamiamola così, Richter, è logaritmica, quindi significa che 0,1 di differenza è 10-20 volte più distruttivo,
certo.
Quindi stiamo parlando di un terremoto enormemente più distruttivo
e ha fatto, non è lineare, certo.
Pochissime vittime.
E brevetto italiano di questa sfera che praticamente è nella parte più alta dei grattacieli, che compensa
è
le
un contrappeso
è come se fosse un contrappeso normalmente. Beh, questo effetto che è il pendolo rovesciato, perché il pendolo non c'è, questo effetto normalmente è dannoso. Per esempio ad Amatrice i tetti pesanti hanno dato, hanno fatto oscillare, quindi aumentare. Ma fatto in questa maniera qui, invece, è uno di quei mezzi per dissipare l'energia sismica. Noi non usiamo questi, ne usiamo altri, per esempio dei cuscini di acciaio e gomma messi sotto alcuni monumenti dopo certe ristrutture antisismiche, penso a Nocera Umbra, che consentono alle onde sismiche di dissiparsi prima di raggiungere la costruzione. È un sistema per le grandi infrastrutture. Costa,
però...
quindi va messo per esempio sui grandi monumenti, su queste strutture.
Cioè, appunto, vite, monumenti insomma. Perché non puoi mettere una sfera gigante dentro un monumento.
Dentro casa,
Dai, mettiamo un disco, dopodiché, se avete domande, 342-00-00-700, generino tantissime appunto sui mezzi elettrici, batterie. Sei preparato?
Siamo preparatissimi.
Ok, perfetto. Allora, dopo Mary J. Blige ti interroghiamo. Tra l'altro, Mary J. Blige, versione travisata di Leschini un po' in affranco.
Questa sta
correndo, Leschini Franco.
Leschini.
E poi in realtà io mi immagino una marcia, non una gara di corsa, con appunto Mario Tozzi con il cappellino, quello da ciclista.
Al contrario, messo al contrario.
E che dietro la maglia però ha scritto Leschini Franco, non Mario Tozzi. E per questo che Mary J. Blige canta Leschini Franco un po' in affanno.
Ecco perché sei così fisicato, perché stai facendo la marcia, ti stai preparando per Parigi 2024.
Mi preparo per quello.
Fai la camminata veloce.
Sapete che vengo da Parigi, siamo stati a girare una puntata di Sapiens, e per la prima volta ho trovato traffico, perché sai, in genere di servizi fusionati, perché stanno rivoluzionando alcune cose della città proprio per via di questo. Volevano anche rendere la Senna balneabile per farci le gare dentro, ma non ci sono riusciti, perché
si è lanciato il sindaco,
è abbastanza sozza.
Guarda, ci dai la possibilità di citare una cosa che avverrà il 20 aprile, ci sarà il Tevere Day, noi siamo, come dire, al fianco di tutte le associazioni che stanno cercando di rendere, come dire, le rive del Tevere pulite. Ciclabili,
navigabili. Calpestabili, noi partiamo dal fatto che la gente possa passeggiare sulle rive del Tevere,
riappropriarsi un po' del fiume. Sì, questa è una
poi
ottima
arriveremo
idea.
Anche perché la rinascita della città da qualche parte deve partire, e ripartire dal Tevere sarebbe bello.
Che è quello che l'ha fatta nascere, non dimentichiamo. Siamo tutti i debitori dei fiumi.
Ci sono un paio di messaggi.
Sentiamo.
Allora, c'è qualcuno che ci ricorda, parlavi di intensità, di terremoto e di decessi. Sentiamo qua.
Buongiorno trio, ricordo anche il terremoto a Napoli dell'80, magnitudo 6.9, fece quasi 3.000 morti.
Sì, naturalmente non era Napoli, era il terremoto dell'Irpinia. Fece 3.000 morti, perché il patrimonio costruito era veramente indecoroso ed era molto minore della magnitudo che aveva
registrato.
Infatti,
questo diceva l'ascoltatore, che è più basso, ma maggior numero di morti.
Sì.
Ancora, vai.
Ciao trio, volevo chiedere una cosa al professore.
Sì.
Ma perché durante i corsi antincendio vengono usati gli estintori a CO2 se stiamo cercando di combattere proprio la CO2?
Però
ciao, grazie.
Però qui è come dire, perché ti bevi l'acqua gassata e ci rimettono dentro la CO2? È vero, perché la CO2, essendo un gas che prende il posto degli altri, soffoca le fiamme levandogli l'ossigeno.
È indicato per ambienti chiusi, allora vengono il piccolo corso, quindi dipende poi dall'incendio. A volte devi usare per forza quell'estintore.
Non pensiamo di spegnere l'incendio con l'acqua.
Però credo che la quantità sia minima.
Sì, vabbè, insomma, ecco. Facciamo bene a preoccuparci di tutto, però.
Ma in generale poi si dice di non utilizzare a muzzo il CO2, non di utilizzarlo. Se serve.
Senti, parliamo di auto elettriche. Diciamo che se dovessimo fare una percentuale, il 70% delle domande, che cosa pensi? Hai più volte già raccontato. Appunto, cosa pensi delle
Auto questa cosa qui. La prima cosa è che un'auto equipaggiata a motore elettrico è molto più efficiente di un'auto equipaggiata a motore a combustione. Un'auto con un motore endotermico ha una resa di circa il 20-25%, quella elettrica arriva al 90%. Cioè, a dire che quando il motore è più efficiente, comunque vale la pena di avere quella, perché non avendo la trasmissione, non avendo tante dispersioni di calori e di attriti, l'energia si tramuta quasi tutta in movimento, in trazione. L'auto a motore endotermico è una specie di termosifone con le ruote. La maggior parte delle cose che fa è il calore. Fa caldo più che... Non è un successo tecnologico come noi pensiamo. Mm-hmm. Quella elettrica è un successo tecnologico. Mm-hmm. Certo, se poi la alimenti col pannello, allora è quasi chiuso il ciclo.
Perché il problema è l'energia che ci ficchi dentro.
Certo.
Se quella la fai col carbone...
se fosse anche alimentata con le combustibili fossili, comunque il motore sarebbe comunque più efficiente. Diciamo. Un'altra cosa c'è da dire, che con gli standard di produzione europei, non con quelli cinesi, l'auto è anche meno impattante nei processi costruttivi. Molto spesso si dice, dai, quando la costruisci, se tu usi lo standard europeo è comunque conveniente, ed è quello il futuro, ragazzi. Non, adesso uno può fare una battaglia ideologica se volete, ma quello lì è il futuro.
Tra l'altro in città io punto molto su quelle piccoline.
Città, no, su quelle piccoline, o addirittura nelle città l'auto privata, diciamo, che alla fine non è proprio
dateci dei servizi molto efficienti, sì, esatto. Uno la molla,
cioè nelle città come nelle
parcheggiare
nostre,
parcheggiare è un casino,
che sono tutte di impianto medievale, insomma è veramente difficile trovare spazio
però il problema grosso è che se la metropolitana chiude alle 9 di sera, io capisco,
o se non c'è,
se non c'è,
appunto venivo da Parigi, dove sapete che linea metropolitana che ci stanno, arrivi a Roma e tu rimani un attimo così, insomma,
domanda rapidissima la fa Patrizio: smaltimento delle batterie,
esatto.
30 secondi.
Ora lo smaltimento è arrivato a livelli di recupero che come obiettivo hanno il 95%. Quando tu avrai recuperato tutto quello, diciamo, è chiaro che l'impatto ce l'ha, ma tutto quello che facciamo ha un impatto. Però noi ci siamo dimenticati l'impatto del resto dei combustibili fossili, cioè una cosa, anche le terre che servono, i sali che servono, non hanno quell'impatto di deforestazione che hanno invece i combustibili fossili. Non dimentichiamo che ci siamo puppati per un secolo i combustibili fossili facendo finta di niente, ma adesso facciamo gli scherzinosi, insomma conviene sempre.
Mettiamo un disco e poi ci salutiamo. Tanto bene. Tu stai per partire, stai per partendo,
andiamo
per...
a girare in Sudafrica.
No, Fefe, non dire niente, ci diciamo. Viaggio a Tonacci, lasciati pensare. Allora, in 40 secondi, Mario, dove te ne vai? Sudafrica.
Allora, andiamo in Sudafrica per Sapiens per fare due puntate. Una sulle emozioni degli animali. A pensare che gli animali hanno tutta una serie di emozioni che noi dimentichiamo. Ma guarda che le emozioni nostre da loro derivano, certo. Se l'evoluzione è vera pure per quegli elementi lì. E quindi andiamo un po' a vedere. E poi parleremo di diamanti e oro, perché sapete che i diamanti esistono solo in poche zone al mondo. Hanno cambiato la storia dell'Africa e solo in quel posto. Andiamo a capire perché stanno lì i diamanti, da dove derivano. Per scoprire che sono figli delle stelle, in qualche modo, e che hanno una loro importanza, diciamo così, geologica, che ci permette di capire anche perché certe traiettorie storiche sono state quelle.
Grazie al professor Mario Tozzi, appuntamento tra un mese.
Quando torno faccio il resoconto.
E porta un diamante.
Porta un diamante.
Magari come ricordino.
Ciao,
ciao. Mario, grazie. Ciao.